Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Le mire della Casa Bianca sulla Groenlandia, atteso incontro a Washington tra rappresentanti danesi e dell'isola con il segretario di Stato Rubio. Confermata ufficialmente la presenza di Trump al UEFA di Davos, il forum un'occasione di incontri sui dossier internazionali più delicati. Come comportarsi in caso di incendio? In Ticino si comincia a parlare di una possibile formazione da tenere nelle scuole medie. A Washington c'è grande attesa per l'incontro previsto in giornata alla Casa Bianca tra i rappresentanti di Danimarca e Groenlandia con il segretario di Stato Marco Rubio e a cui parteciperà anche la vicepresidente statunitense J.D. Vance. In gioco c'è il futuro statuto dell'isola, attualmente un territorio danese autonomo, finita da tempo, come sappiamo, nel mirino di Donald Trump per la sua posizione strategica nell'Artico. Ma che cosa possiamo aspettarci da questo incontro? Lo abbiamo chiesto al nostro corrispondente dagli Stati Uniti, Andrea Vosti.
Dunque, l'incontro è stato richiesto proprio da Danimarca e Groenlandia, e questo dopo che nelle ultime settimane il presidente americano ha decisamente alzato il livello delle sue minacce, lasciando addirittura aperta l'opzione di un intervento militare per fare passare l'isola sotto il controllo degli Stati Uniti. Un'eventualità che ovviamente minerebbe l'esistenza stessa della NATO, di cui la Danimarca è un membro fondatore. La Casa Bianca considera la Groenlandia come vitale per gli interessi strategici e per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, nonché fondamentale per la sua posizione di crocevia dei traffici marittimi nell'Artico.
If we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor.
Se non la prendiamo noi, lo faranno la Russia o la Cina, e io non permetterò che questo accada, ribadito Donald Trump ancora qualche giorno fa. Insomma, per il presidente statunitense, l'annessione della Groenlandia sembrerebbe davvero essere qualcosa di più di un capriccio. L'incontro di oggi servirà allora per capire davvero fino a dove sono pronti a spingersi gli Stati Uniti.
Le proteste in Iran, Donald Trump ha ribadito che gli Stati Uniti reagiranno in maniera forte se le autorità di Teheran inizieranno a giustiziare le persone arrestate durante le manifestazioni di questi giorni. Alcune ONG internazionali parlano di più di 10.000 arresti e di oltre 2.500 morti, ma circola anche la cifra di 12.000 vittime, numeri questi però difficilmente verificabili visto che il paese ha interrotto qualsiasi forma di telecomunicazione. Da parte sua la missione iraniana all'ONU ha accusato Washington di cercare un pretesto per attaccare l'Iran. A Davos non mancheranno i personaggi di peso la prossima settimana al Forum Economico Mondiale. Ieri è arrivata la conferma ufficiale da parte degli organizzatori della presenza di Donald Trump e di una folta delegazione statunitense. Ma ciò evidentemente non basta per garantire lo spirito di dialogo che è il motto per l'attuale edizione del WEF. Sentiamo Anna Crameri.
Gli annunci coi superlativi non mancano mai nella retorica dei responsabili del WEF. Questa volta si snocciolano le cifre record sui capi di Stato presenti, ben 64, particolarmente rilevanti, quasi tutti quelli del G7, compreso ovviamente il presidente degli Stati Uniti. Una grande responsabilità in un momento chiave per il mondo, e faremo del nostro meglio, promette il copresidente del forum, Børge Brende.
We will do our best.
Trump ha un rapporto ambiguo con Davos, ha denunciato a lungo le elite economiche e politiche che rappresenta, ma ha colto e continua a cogliere le occasioni per essere presente. Contrariamente all'economia, che a livello globale tiene, nonostante le guerre fatte con le armi e con i dazi, è la geopolitica che preoccupa Børge Brende dell'UEF. I conflitti aumentano, pace e riconciliazione faticano, una situazione, ammette, molto complessa. Da questo punto di vista i potenziali incontri delicati a Davos non mancano. Trump e Zelensky forse, o Trump e il presidente colombiano Gustavo Petro dopo lo scontro a distanza sul Venezuela, o ancora confronti tra rappresentanti di Stati Uniti e Cina. I responsabili dell'UEF sono convinti di riuscire a favorire lo spirito di dialogo che è il motto di quest'anno, perché il forum non ha scopi di lucro, è indipendente e basato nella Svizzera neutrale. Ma proprio la neutralità svizzera ha mostrato in questi anni che non bastano i proclami. Chi ha la forza e la volontà di imporre i propri interessi non si attiene a etichette e slogan, nemmeno a quelli dell'UEF.
In Ticino, dopo la tragedia di Crans-Montana, si è rilanciato da più parti il tema della prevenzione in materia di incendio, con un occhio particolare al contesto scolastico e alla sensibilizzazione dei più giovani. Dopo le recenti mozioni lanciate a livello politico, sul tema si è espressa ieri anche la responsabile dell'ufficio dell'insegnamento medio della Dex, Tiziana Zaninelli, ospite della trasmissione Controcorrente su Rete 1. Tra le idee emerse anche quella di abbinare un momento di formazione su come comportarsi in caso di incendio al corso di rianimazione cardiopolmonare che è già proposto in quarta media. Il contributo è di Romina Lara.
A lanciare la proposta durante la trasmissione condotta da Antonio Bolzani è stato un soccorritore professionista. Abbinare in quarta media la formazione proposta con un pomeriggio sulla rianimazione cardiopolmonare e le direttive per la sicurezza antincendio, coinvolgendo anche i pompieri in questa giornata progetto. Premesso che sulle mozioni pendenti dovrà rispondere il governo, l'idea, secondo Tiziana Zaninelli, merita di essere approfondita.
È certamente un'idea da approfondire all'interno delle sedi, ma soprattutto nell'ottica di unire qualche cosa che viene già fatto e che ha comunque una sua importanza, allargando il tema ad altre situazioni di pericolo. Ecco, in questo senso un'attenzione particolare su tutti i 4 anni di scuola media, da un lato, e d'altro lato una sorta di momento di sintesi in quarta media che tocchi vari aspetti, tra cui anche questo.
La responsabile dell'ufficio dell'insegnamento medio si confronterà anche con i direttori di scuola media che organizzano le giornate speciali, un modo, ma non il solo, per sensibilizzare i giovani.
Credo che sia importante che ci siano delle occasioni che permettono anche di ampliare il discorso a prevenzione, a pericoli, attenzione a quello che avviene nella vita quotidiana e al di fuori della scuola, quindi penso ai docenti di scienze che ogni anno riprendono il discorso della sicurezza nei laboratori, alle uscite di studio, alle settimane bianche, alle esercitazioni di evacuazione nelle sedi, cioè un'occasione che permette di essere allargata anche con prevenzioni di altro tipo.
E intanto il municipio di Bellinzona ha deciso l'adozione di ulteriori misure antincendio durante il Ramadan. Agli esercizi pubblici che durante i giorni del carnevale trasformano la propria attività in veglioni mascherati o sale da ballo viene ora richiesto un concetto antincendio. Gli esercizi potenzialmente toccati sono stati informati ieri della novità. Lo fa sapere il municipio in una nota precisando che alla luce del preavviso limitato per l'edizione di quest'anno ha già incaricato direttamente alcuni tecnici riconosciuti dell'allestimento e del relativo collaudo. Nei giorni precedenti l'apertura del carnevale effettueranno i sopralluoghi per verificare che quanto messo in atto all'interno dell'esercizio pubblico corrisponda a quanto previsto dal concetto antincendio elaborato. Il nostro ultimo contributo ci porta in Francia, dove anche lì si conferma l'inversione del trend demografico con il calo delle nascite e l'aumento dei decessi. Una tendenza, quella resa nota dall'Istituto Nazionale delle Statistiche e degli Studi Economici, che si spiega con molteplici fattori. I dettagli da Parigi con Alessandro Grandesso.
Non era mai successo dal dopoguerra, ma per la prima volta anche in Francia il numero di decessi ha superato quello delle nascite. La mortalità infatti è aumentata fino a raggiungere quota 651.000 unità, più 1,5% rispetto al 2024. E ciò si spiega non solo con un'epidemia influenzale più mortifera, ma anche con il raggiungimento di un'età avanzata da parte delle generazioni nate nel primo dopoguerra, una tendenza tra l'altro destinata ad ampliarsi con previsioni di più di 800.000 morti nel 2024. 40. Ma a tutto ciò si somma poi il calo della natalità, un campo dove la Francia sembrava finora fare eccezione in Europa. Lo scorso anno invece sono nati 645.000 bambini, il 2,1% in meno rispetto all'anno precedente e addirittura il 23,6% in meno rispetto al 2011, quando è iniziato il trend negativo, e si tratta pure del picco più basso dal 1942 a oggi. Anche il tasso di fecondità è sceso a 1,56 bambini per donna, il punto più basso dal 1918. L'insufficienza di strutture per la piccola infanzia, la precarietà crescente nel lavoro, la crisi dell'alloggio spiegano un problema a cui l'azione politica non riesce a dare risposte chiare e rassicuranti, come a quello delle pensioni destinate con l'allungamento della vita media ad aggravare le finanze pubbliche. Ma se il declino demografico francese si allinea a quello occidentale, la Francia aumenta comunque di 176.000 unità il numero di abitanti a 69,1 milioni di persone. grazie ai migranti, sempre al centro loro del dibattito politico.
Ci fermiamo qui, grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.